speriamo che qualcuno prenda nota di queste cose, perché ricordate quello che vi dico, che avrete sentito da altre parti. Voi sapete che io non amo diffondere cose che rechino tensione o paura o angoscia, anzi io lotto strenuamente contro i seminatori di angoscia. Però sappiate che la prossima guerra sarà per l'acqua, non più per il petrolio. Le prossime guerre saranno per l'acqua. E poter disporre di una tecnologia che permetta di arrivare all'acqua in modi non tradizionali, non convenzionali, se questa tecnologia è così facile da realizzare, e sembra che sia effettivamente facile perché sono avvolgimenti di rame, insomma sono molto essenziali gli strumenti di Ghina, fino a quando lui è disponibile, se si può avere in ogni casa da tenere lì, magari in cantina o in soffitta, non è che faccia proprio male. Noi non sappiamo com'è il futuro, non lo sappiamo. Noi speriamo che il nostro futuro sia meglio del passato, perché noi continuiamo a sperare a oltranza che pian piano gli esseri umani si rendano conto che stanno danzando sull'orlo del cratere. Il bello è che molti lo hanno capito, ma quelli che contano stanno sull'orlo del cratere.
Purtroppo.
Quelli che contano, quelli che dovrebbero prendere delle decisioni importanti, stanno sull'orlo di questo cratere e non prendono nessuna decisione a favore dell'umanità. Il nostro problema grave, il problema grave di tutto il pianeta, attenzione, non sto parlando di una nazione piuttosto che un'altra, o di un comune, o di una regione, di una provincia, se vogliamo vederla nell'infinitamente piccolo rispetto a un'altra. Questo è a livello planetario. Ci sono interi governi che hanno tutto l'interesse a tenere in ginocchio l'Africa, ma l'Africa non è povera. L'Africa è ricca d'acqua, è ricca di tesori a livello di minerali, di petrolio, di foreste, è ricca di tutto l'Africa. Tanto per fare un esempio, il primo che mi è passato per la mente, perché se ne parla troppo poco, ma l'Africa avrebbe tutto per poter vivere ricca, libera e felice, vendendo equamente e producendo in condizioni ottimali. Ma a nessuno delle grandi potenze interessa intrattenere dei rapporti commerciali corretti con l'Africa, meglio tenerla in ginocchio e derubarla.
Diventerebbe troppo potente, se no?
Cambierebbero certi equilibri mondiali. Hai visto che a un certo punto, attraverso anche aiuti che riceve da altre nazioni, che so, la prima cosa che mi viene in mente è Médecins Sans Frontières, questa associazione di medici che lavorano, insomma ci sono tanti privati che non ricevono nessuna sovvenzione, anzi tanti bastoni fra le ruote, perché vanno a ledere degli interessi. Stanno insegnando qualcosa a questa gente d'Africa. Quando gli hanno insegnato, gli hanno detto: ma guardate che questi medicinali li potete produrre voi in casa e costano poco e voi potete curare un sacco di malattie, copiando gli stessi medicinali brevettati da grandi multinazionali che li vendono a prezzi spaventosi che l'Africa non può pagare. Questa è una cosa che è venuta fuori da poco, recentemente. Ma non c'è nessun interesse a far sì che l'Africa si produca da sola a basso costo i medicinali. Ma l'Africa può farlo. Lo può fare l'Africa, lo può fare l'India, lo può fare la Cina, lo può fare il Brasile, lo può fare chiunque. Ma le multinazionali non hanno nessun interesse a far sì che i paesi in via di sviluppo si producano, questa è la prima cosa che mi viene in mente, ma come questa ce ne sono milioni di altre, si producano per conto loro i medicinali. È molto meglio lasciarli strangolati nei debiti, ma venderglieli a carissimo prezzo preparati altrove. Qualche anno fa, molti anni fa, forse era nel 75, quando non conoscevo così a fondo certi meccanismi. Per carità, a fondo si fa per dire, io ho poche idee ma confuse, però rispetto a quello che conoscevo nel 75, quello che conosco oggi su questi meccanismi è già molto di più. Nel 75 io ricordo che avevo organizzato con un altro gruppo di volontari una raccolta di medicinali da inviare appunto nel Ruanda, perché era appena iniziato il periodo delle guerre e c'erano delle persone, c'era una suora che noi conoscevamo, una suora che ci teneva quando eravamo bambini all'oratorio. La sorella di questa suora era missionaria in Ruanda e per cui sarebbe stato abbastanza facile tramite questa suora far arrivare in Ruanda, fuori dai canali tradizionali, una serie di medicinali. E allora abbiamo cominciato a raccogliere medicinali, siamo andati un po' dappertutto e io ho avuto la bella idea, ma rivolgiamoci a questa casa farmaceutica che è qui in Piemonte. Naturalmente non posso farvi il nome. E allora io ho la faccia tosta, ce l'avevo già nel 75, poi insomma sono un pochino migliorata, cioè quando devo chiedere per qualcun altro io non ho paura di chiedere, e per me che non ci penserei mai, proprio per niente. Se devo chiedere per il Vesac, cosa importa, a parte vado, ma se dovessi chiedere per me non me la sento naturalmente, no? E sono partita, mi sono fatta ricevere dal direttore commerciale di questa multinazionale farmaceutica qui in Piemonte. E gli ho detto: senta, stiamo facendo questa raccolta, ma non potete darci anche solo quei campioni che date ai medici? Basta, mi ha fatto tante di quelle difficoltà. Mi davano praticamente una decina di scatoline. Ma scusate, ma voi da qui escono a tonnellate questi medicinali? Sono medicinali conosciuti, era uno degli antibiotici più famosi d'Italia, i più venduti d'Italia, a caro prezzo comunque. Anche in Italia, dice, ma questo è uno degli antibiotici più famosi, ma perché non me ne date un po'? Gira, poi io, da vie traverse, mi hanno detto: ma guardi che noi non abbiamo nessun interesse a regalare questi antibiotici, il nostro interesse è venderli. E questo circa 30 anni fa, e mi sono cascate largamente le braccia, ma pensavo che fosse un atteggiamento così, un atteggiamento parziale, e invece questo è l'atteggiamento mondiale, ma non solo per i farmaci, per tutto. Ad esempio è in atto su tutto il pianeta la rapina delle materie prime. Ma guardate che spaventoso come vengono rapinate le materie prime. Non so, parliamo ad esempio dei tagli boschivi. Ma tagli boschivi, quando diciamo tagli boschivi ci vengono in mente le nostre querce, i nostri castagni, ma per carità sono stuzzicadenti in confronto. Abbattono degli alberi meravigliosi, degli alberi altissimi, il famoso noce del Tanganica. Vi ricordate quando Iazzone, lo posso dire tranquillamente, tanto Iazzone non c'è più mi sembra, no? Faceva la pubblicità, guardate, tum tum tum, questo è vero noce del Tanganica. Ecco, il vero noce del Tanganica non ce n'è quasi più, sono stati distrutti. Perché? Perché costava molto meno andare a comprare per 4 soldi il noce gigantesco del Tanganica. Adesso dico la prima cosa che mi viene in mente, naturalmente costava e costa ancora molto meno andare a comprare i roveri, tutte queste essenze pregiate nel terzo mondo. Gli operai vengono pagati con paghe da fame, una manciata di riso e vai. C'è la connivenza di tutte le grandi multinazionali dei trasporti, insomma costa molto 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 meno andare a rapinare le materie prime altrove che non procurarsele in casa, perché da noi costa di più. E poi non abbiamo degli alberi così grandi, così belli, così diritti, così perfetti, e purtroppo quegli alberi hanno impiegato secoli a crescere. Secoli. E una volta che li abbiamo abbattuti ci si lascia dietro veramente terra bruciata, perché per poter far strada al trasporto degli alberi bruciano le essenze piccole, bruciano la foresta intorno. No, è una cosa spaventosa la rapina delle materie prime. Ma le materie prime non si riformano più.
No, c'è un proverbio indiano che dice: gli alberi sono un sostegno del cielo, se li tagliate il firmamento cadrà sopra di voi.
Eh beh, ci ricade sotto forma di alluvioni, eh?
Sì,
ci ricade sotto forma di alluvioni, perché le foreste, le grandi foreste equatoriali, sono veramente i polmoni della terra, filtrano tutte le immondizie che noi buttiamo nell'aria. Diceva, ma non sono io. Beh, non importa, non siamo noi, ma tutti siamo quanti tutti. Noi abbiamo una, due, tre automobili e la nostra parte la facciamo.
Sì.
E gli altoforni, e le fonderie, e le industrie chimiche, e soltanto bruciare i rifiuti che produce una città. Ma voi non avete in mente di che cosa si butta nell'aria? E fino a quando a un X numero di tonnellate, adesso vi do delle cifre che non hanno senso, ma giusto per farvi capire, se noi mettiamo 100 tonnellate di smog nell'aria, e però ci sono 1000 tonnellate di alberi vivi, questi alberi vivi in qualche modo lo neutralizzano. Ci andrà un po' di tempo, ma la produzione di ossigeno attraverso la fotosintesi si attiva attraverso la luce solare, neutralizzano in qualche modo lo smog che noi produciamo. Ma se noi produciamo sempre più smog, sempre più inquinamento, sempre più polveri pesanti, sempre più metalli, sempre più plastiche, che le materie plastiche bruciate sono tremende, diventano, le loro ceneri sono insolubili, se noi immettiamo sempre più inquinamento e però continuiamo a sottrarre il polmone verde, a sottrarre quantità di alberi, i conti non tornano. E dov'è che vediamo che i conti non tornano? Ce ne accorgiamo quando vediamo che sopra la nostra testa ci sono vaste placche di ozono. Quando andiamo in profumeria, nessuno ci avvisa a fondo dei pericoli. Ma vi ricordate qualche anno fa quando si andava in profumeria? Esisteva soltanto, ma non, guardate che non è pubblicità, è soltanto una, esisteva soltanto l'ambra solare una volta. Non facevano vedere l'ambra solare, e poi quell'altra marca che non mi ricordo più, che era così bella quando ero ragazzina, c'era la pubblicità del cagnolino che tira giù le mutandine al bambino, tutto bello abbronzato, si vedeva questo culettino bianco, ecco. E questa era la pubblicità di un'altra marca di abbronzanti che non so, tu andavi e c'era solo un tipo di abbronzante. Adesso arrivi, fattore di protezione 35. E non stanno scherzando. Questo fattore di protezione 35 serve a proteggerci dai tumori della pelle che sono in agguato, perché le radiazioni solari non sono più quelle di 30 anni fa. Basta, Paola, non voglio più andare avanti.
Diciamo che c'è un libro interessante da leggere per gli ascoltatori che vogliono approfondire un po', che si intitola Boycott.
L'ho riletto, Boycott, è molto interessante, è proprio l'inizio, mm-hmm. È proprio per cominciare.
Certo.
Io vorrei sperare che dopo aver letto un libro di questo tipo, che è un libro molto semplice, mi sembra che costi anche 14.000 lire, lo trovate dappertutto, che dopo aver letto questo si cerchi di creare una sorta di coscienza, non dico coscienza ecologica, ma una sorta di risveglio. Guardate che discorsi di questo tipo, in una trasmissione che si occupa di risveglio spirituale e di cammino spirituale, sono perfettamente pertinenti.
Certo. Ma lei una volta ha detto una cosa molto vera e molto semplice, talmente semplice che nessuno di noi ci pensa. In effetti siamo noi a decidere a livello economico, certo, quando andiamo a fare la spesa al supermercato, uh-huh, privilegiare un prodotto di una certa marca piuttosto di un altro vuol dire prendere una decisione. Se noi sappiamo che una marca favorisce ad esempio il traffico d'armi, perché le multinazionali alla fine lo fanno, purtroppo, e scegliamo di prendere magari una sottomarca di un prodotto di uguale qualità, lì abbiamo già deciso.
Sì, ma non solo, ma tutte le multinazionali alla fine sono tutte ammanigliate tra loro.
Certo.
E ammanigliate con altre multinazionali, che poi le multinazionali che governano il mondo sono la multinazionale del denaro, ergo le banche.
Certo.
La multinazionale del petrolio e quindi dell'energia, quella dell'alimentazione e della farmacologia e delle armi. Questa è conosciuta dagli addetti ai lavori, si fa per dire, come la triplice alleanza, oppure il progetto Bilderberg. Qualcuno avrà sentito parlare anche di questo. Comunque, tanto per non farla troppo difficile, che mi si dice che parlo in codice per gli addetti ai lavori, anzi mi sembra proprio di no. Sappiate che esistono delle alleanze strettissime tra queste multinazionali che governano il pianeta, delle alleanze talmente strette che non si fanno nessun dispetto tra di loro.
Anzi,
che la multinazionale delle armi strizza l'occhio alla multinazionale alimentare e la multinazionale del denaro bancaria strizza l'occhio a tutti quanti.
Quindi alla fine si sovvenzionano uno con l'altro.
È una, la chiamano la triplice alleanza, anche se non è più triplice ma è quintuplice o sestuplice, ma si spalleggiano l'uno con l'altro, si sostengono, si sorreggono l'uno con l'altro e tutti insieme cercano di fare in modo da non lasciare spiragli vuoti che altri possano riempire. E purtroppo amici che siete all'ascolto, vi devo proprio dire che dobbiamo muoverci e leggere, informarci e documentarci.
Sì.
Un po' di tempo fa io ho tenuto una conferenza in IDM e chiedevo a me stessa, dicevo, ma perché io continuo a parlare di queste cose che non dovrebbero interessarmi? Attenzione, perché questo discorso l'ho già, credo di averlo già fatto una volta anche alla radio, ma non mi ricordo. Dicevo, ma perché io sto dicendo queste cose che non mi dovrebbero interessare? Questi sono discorsi per chi si occupa di politica, di ecologia, di finanza. Io che mi occupo di cammino spirituale dovrei occuparmi d'altro. Eppure gira, vado a finire sempre lì. E mi dicevo, ci deve essere un motivo che io non capisco. E poi dicevo in questa conferenza, me lo ripeto a voi, ma che strano, tante persone che come me, e anzi molto molto più avanti di me, stanno percorrendo un cammino spirituale, stranamente, dicevo stranamente perché cercavo di capire, no? Perché io costantemente cerco risposte, io non ho risposte, io sono alla ricerca di risposte, però sapete, fin quando si va alla ricerca di risposte, le trovi, e quando non le cerchi, che sei morto. Attenzione, sei morto nello spirito, intendo, anche se il corpo continua a essere una macchina per consumare scarpe e rotoli di carta igienica in molte persone.
Ma diciamo che è anche comodo fare gli ignavi, come diceva il buon Dante, cioè stare lì fermi senza prendere parte in nessun...
Guardate che l'ignavia è l'ignoranza colpevole.
Certo.
Perché c'è ignoranza di chi ignora, non conosce, non sa, poveretto.
No,
non sa.
Gli ignavi sanno, ma non gli frega niente.
L'ignavo sa di non sapere, ma non vuole essere informato per paura di dover prendere una posizione, di dover fare qualcosa.
Appunto.
Per cui detesti tutti coloro che ti scrollano, che ti dicono, uai, grullo, metti qualcosa in quella testaccia. E l'ignavia è veramente colpevole. Infatti Dante nell'inferno ha messo il girone degli ignavi e li ha piazzati abbastanza male, ha fatto bene. Stavo dicendo una cosa, tornando al discorso che facevo prima, mi chiedevo, ma perché tante persone che stanno percorrendo un cammino spirituale da un po' di tempo a questa parte hanno dato una sterzata al loro cammino e cominciano a scrivere, a parlare, a raccontare di argomenti di questo genere, e cioè di queste multinazionali che stanno lavorando per strangolare l'economia mondiale, per fare in modo che i paesi più poveri diventino sempre più poveri, cioè per tenerli sotto il tallone perché dipendano economicamente, fisicamente e materialmente dai paesi ricchi, in modo che i paesi ricchi possano vendergli qualcosa e con la scusa di venderli gli derubano delle materie prime. Tipo, io ti do 1 miliardo di antibiotici, tu mi dai 1 miliardo di tronchi. Solo che quel 1 miliardo di antibiotici è stato fatto pagare i prezzi dell'Occidente, ma 1 miliardo di tronchi di noce del Tanganica, ad esempio, giusto per dire qualcosa, non vale, vale il 1 miliardo che vale, che viene pagato all'Africa, significa almeno 50 miliardi di valore in Occidente. Si chiama sperequazione, cioè squilibrio, disarmonia. E quando c'è disarmonia, un pianeta squilibrato non può sopravvivere. Gira squilibrato per un po' e poi in qualche modo comincia a creparsi, comincia a fare rumori. Mm-hmm. E se si continua, se non si riporta armonia dove l'armonia manca, si creano delle spaccature. Queste piccole crepe diventano delle spaccature, e dalle spaccature a volte viene fuori il magma, nella migliore delle ipotesi. Guardate che